If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione col tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Buone il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E l'Italia va a vincere ancora una volta, la seconda direi, per quanto riguarda i tornei slam di questo 2024. Stiamo parlando ovviamente di Jannik Sinner e della vittoria nel singolare maschile ottenuta da pochi minuti. Per questo e tanto altro, forse ci sarà un po' di calcio in seconda ora, ma fra un po', nel frattempo, spazio al tennis. C'è qui, apriamo la gabbia perché sguinzagliamo, Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Agli US Open, buongiorno a te Andrea Pagani. Buongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto.
Precisiamo, le preposizioni articolate sono importanti.
No, no, più che altro il torneo, perché mancava proprio il torneo.
Ah, giusto. E come si chiama il trofeo degli US Open? Perché Wimbledon è l'insalatiera, questa cos'è?
No, l'insalatiera è la Coppa Davis.
Ah, la Coppa Davis. Quella di Wimbledon invece?
Quella di Wimbledon, allora, quello femminile si chiama il Rosewater Dish. Quello maschile non so se ha un nome.
Comunque, quello
mentre,
che mi piace
mentre qui
di più
in Australia si chiama Norman Brooks Challenge Cup, mentre quello di Roland Garros si chiama Coppa dei Moschettieri.
Giustamente. Comunque, ciancio alle bande, bando alle ciance. Tennis, si giocava Sinner Fritz. L'amico Fritz aveva detto prima della partita: mi sento bene, secondo me vinco. Com'è andata?
L'ha detto perché i precedenti non erano completamente sfavorevoli, anzi era il terzo confronto diretto tra l'azzurro e lo statunitense, che si era aggiudicato il primo dei due a Indian Wells nel 2021, prima che Sinner si prendesse la rivincita lo scorso anno. Sinner che partiva con i favori del pronostico, ma ha vinto forse ancora più nettamente di quel che ci si poteva attendere. 6-3, 6-4, 7-5 dopo 2 ore e 16 minuti, durante le quali la supremazia dell'alto atesino non è stata praticamente mai messa in discussione. 6 volte ha strappato il servizio a Fritz nel corso del match, un unico passaggio a vuoto nel cuore del terzo, quando Sinner è andato sotto di un break, lo ha immediatamente recuperato e poi ha nuovamente strappato il servizio a Taylor Fritz prima di chiudere con il match point che riascoltiamo.
Game set a match Sinner, 3 sets to love, 6-3, 6-4, 7-5.
Jannik Sinner, a dual Grand Slam champion. And dominant on a hard court in 2024. To add to his triumph in Melbourne, he now salutes in New York.
Insomma, poi Sinner è andato, come di rito succede quando si vincono questi trofei, va su dalla squadra, abbraccia gli allenatori, un bacio alla fidanzata. Poi c'era Seal dietro, il cantante, che
suo grande amico.
Grande amico, si sono abbracciati, bravo, bravo, forte, forte. Si è tolto gli occhiali Seal per dargli una pacca, poi mentre si è rimesso gli occhiali si è infilato la stecca degli occhiali nell'occhio e quindi si è messo a piangere, forse per quello. Ma insomma,
il commento tecnico di Andrea Pagani, sì, che ha raccontato anche
la cosa
in
che mi ha colpito di più della finale
del suo amore per il tennis e anche il suo rapporto in particolare con Jannik Sinner e con tutti i tennisti italiani. Quando Andy Roddy ha chiesto quali sono i tuoi tennisti preferiti, in pratica, ha risposto soltanto sì, ha messo Musetti, Berrettini, Canè, Paolini, oltre a Jannik Sinner. Sì, sì, il cantante britannico, grande appassionato di tennis, ha detto anche che lui al suo manager ogni volta che va in tour da qualche parte chiede semplicemente che ci sia un campo da tennis e un professionista con il quale palleggiare. Comunque, al di là di questo risvolto, che racconta magari a chi l'ha vista la partita che si è conclusa attorno alle 6:30 del mattino, un retroscena di questo trionfo che per il resto abbiamo percepito anche dal commento un po' tiepido, è stato oggettivamente scontato, nel senso che Jannik Sinner ha superato nel corso del torneo un paio di scogli, di piccoli scogli, un passaggio al vuoto, veniva dal problema legato anche di immagine, legato alla positività al Clostebol, questa sostanza dopante che era emersa 7 giorni prima dell'inizio del torneo. Forse non casualmente le difficoltà maggiori ce le ha avute proprio nel primo set disputato agli US Open contro Mackenzie McDonald, che è stato uno dei due set che ha lasciato per strada Jannik Sinner, che era andato anche subito sotto di un break nel secondo parziale nel primo turno del torneo. Superato lo scoglio McDonald, ha poi triturato tutti gli avversari anche in partite sulla carta complicate, come l'ottavo di finale contro Tommy Paul, battuto 7-6, 7-6, 6-1, nei quarti di finale contro Daniil Medvedev, che forse era arrivato ancora meglio di Sinner a quel punto del torneo, ma che gli ha strappato il secondo set senza però riuscire a opporre una resistenza ancora maggiore all'azzurro. Semifinale senza storia contro Jack Draper, finale, come detto, se possibile ancor più a senso unico. E allora abbiamo commentato questo trionfo di Jannik Sinner, per lui 16° titolo in carriera, 6° titolo in questo 2024, 2° titolo dello Slam e 1ª posizione nel ranking, praticamente ormai in cassaforte. Dicevo, ne abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, al quale per cominciare ho chiesto proprio se il successo di oggi e in generale nel torneo fosse mai stato a suo avviso in discussione. Ascoltiamolo.
No, non è mai stata in discussione questa vittoria. Sinner è stato nettamente il miglior giocatore di tutto il torneo. Probabilmente il risultato finale si è sviluppato soprattutto nella prima settimana con l'eliminazione degli unici due giocatori che probabilmente avrebbero potuto giocare alla pari con lui, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, che insomma sono stati eliminati in modo molto sorprendente nella prima settimana. Vedendo il parco giocatori rimasto dagli ottavi di finale in poi, l'unico che poteva effettivamente creare qualche difficoltà era il russo Daniil Medvedev, che effettivamente lo ha messo in crisi. Non dimenticherei che Medvedev ha avuto due palle break, di cui una un po' gettata via, che lo avrebbe portato a condurre 4-2 nel quarto set. Insomma, se la partita fosse andata al quinto, forse avrebbe potuto esserci un'altra narrativa, ma rimane il fatto che Sinner aveva un margine davvero rassicurante su tutti i giocatori, e nemmeno il Taylor Fritz, pur brillantissimo arrivato in finale, poteva rappresentare un ostacolo davvero preoccupante per l'azzurro, che si conferma di gran lunga il miglior giocatore dell'anno. Insomma, questa classifica che lo vede al numero uno con un vantaggio siderale su tutti gli altri è più che meritata.
Allora, di gran lunga il miglior giocatore dell'anno e di gran lunga l'autore della singola miglior stagione per un tennista italiano nella storia di questo sport. Ma negli ultimi anni, proprio mentre Jannik Sinner cominciava a costruire il suo mito e l'opinione pubblica gli cuciva attorno quest'aura di invincibilità e di grandezza, c'era stata una voce fuori dal coro che era stata divertente proprio nella misura in cui era andata contro questa beatificazione collettiva di Sinner, e parlo di Nicola Pietrangeli, che in maniera totalmente legittima, ma ripeto soprattutto divertente, aveva sempre sottolineato che il suo palmarès fosse ancora lontano da quello di Sinner con i suoi due titoli Slam e via dicendo. Ecco, considerando che Sinner i due titoli Slam li ha conquistati nella stessa stagione, li ha conquistati in due tornei diversi, in due continenti diversi, ti chiedo se già adesso, se già in questo momento terminasse la carriera di Jannik Sinner, si potrebbe dire che è lui il più grande tennista italiano di tutti i tempi, cioè se già adesso la carriera di Sinner può essere considerata superiore a quella di Pietrangeli.
È una buona domanda che porta a una discussione che può essere molto ampia. Chiaramente per adesso la valutazione è ancora soggettiva. Per quanto mi riguarda la risposta è sì. Sinner è già il miglior giocatore italiano di tutti i tempi perché Nicola Pietrangeli ha ottenuto i suoi successi, peraltro molto preziosi, nell'epoca dilettantistica. Insomma, chi è appassionato di tennis sa benissimo che prima del 1968 il gioco era diviso tra dilettanti e professionisti, con questi ultimi che non potevano partecipare ai tornei più importanti. È vero che Pietrangeli, per esempio, ha battuto Rod Laver nell'anno prima in cui Rod Laver avrebbe ottenuto il grande slam e poi sarebbe diventato professionista, però comunque nel complesso i suoi risultati, le sue vittorie comunque devono contenere un asterisco. Inoltre, in generale, anche escludendo la differenza tra dilettanti e professionisti, il tennis di allora era un tennis molto diverso rispetto a quello attuale. Una vittoria in un torneo del grande slam aveva un valore probabilmente inferiore, nel senso che i tornei del grande slam non avevano un grosso margine rispetto agli altri come invece è oggi. Quindi vincere due slam oggi ha sicuramente un valore molto maggiore rispetto a farlo 55 anni fa, come è accaduto a Pietrangeli, al quale comunque bisogna riconoscere di aver giocato 4 finali, oltre alle 2 vinte al Roland Garros, anche quelle perdute nel 1957 e nel 1964. C'è poi un altro discorso: noi possiamo dire che la carriera di Sinner è molto ben tracciabile dal punto di vista numerico, perché oggi, nell'epoca, insomma, della tecnologia sfrenata, delle statistiche, possiamo sapere e vedere tutto, mentre invece è un po' più complicato ricostruire il palmarès di Nicola Pietrangeli. Le fonti più attendibili raccontano di 48 tornei vinti, ok, però molti di questi sono arrivati in epoca dilettantistica, e quindi io credo che, diciamo che da un punto di vista strettamente numerico, forse per parlare di sorpasso bisognerà attendere il 48esimo titolo, anzi il 49esimo di Sinner. Tra l'altro, vincendo questo US Open è arrivato a un terzo del viaggio, perché è il suo 16esimo titolo. Però ecco, queste sono materiale che lascerei agli statistici, ma credo che relazionando l'epoca in cui hanno giocato, Sinner sia decisamente più forte di Pietrangeli.
Anche perché comunque Pietrangeli non si è mai avvicinato alla prima posizione del ranking, viceversa Sinner se l'è garantita durante il Roland Garros e a questo punto difficilmente la mollerà prima dell'Australia il prossimo anno. A questo punto concluderei chiedendoti se hai già fatto una riflessione su quello che sarebbe potuto essere questo 2024 clamoroso di Sinner senza la spada di Damocle della positività al doping, cosa di cui noi siamo venuti a conoscenza a cose fatte, ma con la quale ha convissuto chiaramente Jannik Sinner nel periodo tra fine marzo e inizio agosto, non a caso il periodo nel quale ha subito le 5 sconfitte in stagione, mentre prima e dopo è stato pressoché ingiocabile. Ti chiedo se da una parte l'ombra di quello che è accaduto dà ulteriore valore ai risultati che ha ottenuto in quel periodo e in generale in tutto l'anno, e se vale la pena domandarsi che cosa sarebbe potuto essere il 2024 di Jannik Sinner se non ci fosse stata l'ombra di questa vicenda che in un modo o nell'altro può aver influito sul suo rendimento.
Allora, io sono convinto che Sinner sia stato certamente condizionato da questi 4 mesi con la spada di Damocle, come l'hai correttamente definita tu, della positività, però allo stesso tempo sono convinto che i suoi risultati sarebbero rimasti grosso modo gli stessi, nel senso che se andiamo ad analizzare le partite perdute, comunque sono partite che poteva tranquillamente perdere, come la semifinale del Roland Garros contro Alcaraz o i quarti di Wimbledon contro un buonissimo Medvedev. Credo che non si sia sottolineato a dovere nel marasma mediatico della settimana pre-US Open l'impressionante solidità e stabilità mentale di Jannik, che è quello che, insomma, nel tennis attuale fa veramente la differenza. Apro una parentesi, perché nel tennis attuale giocano tutti in modo fantastico. Certo, Sinner ha delle qualità tecniche, ultimamente atletiche, straordinarie, però nella maggior parte dei casi quello che stabilisce la differenza tra un campionissimo e un semplice campione è proprio la testa, e Sinner in questi 4 mesi ha dimostrato di avere una testa ai limiti del paranormale, perché riguardando tutte le partite del periodo a cui tu fai riferimento, io francamente non ho visto un condizionamento. Probabilmente il condizionamento c'è stato nei pensieri al mattino quando si svegliava, nei pensieri prima di andare a letto, parlando dell'argomento con il suo staff, con i suoi avvocati, però nel momento di allenarsi, nel momento di scendere in campo, Sinner secondo me ha espresso più o meno sempre un rendimento assolutamente accettabile. Insomma, non dimenticherei che comunque ha vinto due tornei nel frattempo, ha vinto sull'erba di Halle e poi ha vinto il Master 1000 di Cincinnati, poi peraltro in una settimana nel quale c'è stata l'udienza per la positività. Quindi ecco, la domanda è assolutamente pertinente, ma io sono decisamente dell'idea che il suo rendimento sarebbe rimasto grosso modo lo stesso. Forse sarebbero potute girare in un senso o nell'altro una o due partite, ma nel complesso Sinner avrebbe avuto comunque questo stesso tipo di stagione.
Anche perché poi alla fine non è che ne ha perse così tante.
Ne ha perse 5, ha perso contro Tsitsipas a Monte Carlo, partita tra l'altro condizionata da una svista arbitrale clamorosa che avrebbe portato Sinner 4-1 al terzo set, ha perso due volte con Alcaraz, sono sul piano tecnico le uniche due veramente significative, quella di Indian Wells ancor più di quella del Roland Garros, perché lì al Roland Garros Sinner veniva con un poca preparazione, un problema ancora all'anca. Forse l'unica vera strana è stata quella con Medvedev ai quarti di finale di Wimbledon, e poi c'è stata quella con Rublev all'Open del Canada, però appunto lì quella è proprio la settimana nella quale si decideva la sorte giudiziaria di Jannik Sinner,
mente non sgombra,
e anche in quel caso dopo aver saltato le Olimpiadi evidentemente non era al massimo della condizione. Viceversa, è arrivato a New York al massimo Jannik Sinner e ha portato a casa il suo secondo titolo Slam, risultato che lo porta a eguagliare Nicola Pietrangeli nella storia del tennis italiano, e Carlos Alcaraz per quanto riguarda questo 2024, nel quale i due si sono spartiti equamente i titoli major, ma Jannik Sinner si è aggiudicato i due sul cemento, ed è una statistica significativa perché negli ultimi 40 anni era successo soltanto 3 volte a Djokovic, 3 volte a Federer e nel 1988 a Mats Wilander di riuscire a vincere nella stessa stagione Australian Open e US Open. Il tennista alto atesino che al momento della premiazione è tornato vagamente sul clima che ha respirato, quindi sul difficile periodo di avvicinamento al torneo, ha anche ringraziato il pubblico per essere stato fair, quindi equo, e soprattutto non averlo bersagliato, considerando che giocava contro un idolo di casa come Taylor Fritz, e poi ha anche dedicato il successo alla zia malata. Ascoltiamo un estratto della cerimonia di premiazione con le parole di Jannik Sinner.
This title for me means so much because the last period of my career was really not easy. There is my team who supports me every day, the people who are close to me. I love tennis. I practice a lot for this kind of stages, but I also realize that off the court there is a life. I would like to dedicate this title to my aunt, because she is really not feeling well health wise. I don't know how much I still have her in my life, so it's so nice that I can share a positive moment still with her. She was a very important person for my life, and she still is.
Anzi, insomma, ha parlato passato, poi si è corretto al presente. Jannik Sinner dedicando il trionfo alla zia, il 23enne alto atesino, che oltre al successo, oltre al 2000 punti nella classifica che bene non male blindano la prima posizione del ranking di fine anno, si è anche portato a casa un assegno. Questo prima o poi glielo chiederemo, perché danno sempre una bustina con dentro l'assegno.
Tipo di Natale, con
sì, però, per gli anni. Però dici, ma ti pare che in questo momento devo anche fare le foto con la coppa, eccetera, eccetera?
Soldi, non li perdo.
Sono 3 milioni e 600 mila dollari americani, se stanno effettivamente lì nella bustina. Cioè io anche la coppa magari la metto da parte per evitare,
passa uno,
esatto, metti una folata passo di vento.
Vabbè,
poi lì a New York
se ti presenti te Castaldo in banca con l'assegno, ti guarda e faccio, ma scusi,
no, non è che mi devo presentare io, però se effettivamente lì non credo che ci sia proprio l'assegno vero e proprio, perché invece mentre i tennisti,
ma anche perché non credo che si deve, cosa fai domani, no, andare in banca, devo andare a incassare l'assegno,
è questo che sto dicendo. Però a me fa sempre impressione il fatto che però diano la bustina con dentro l'assegno da 3 milioni 600 mila dollari statunitensi, che al cambio attuale sono 5 milioni e 300 mila dollari australiani.
Fai conti in casa Sinner.
Tra l'altro le ha vinte anche Arina Sabalenka, perché c'è il equal prize money. Però prima, visto che prima dicevamo dei Peana, della celebrazione, della costruzione del mito Sinner, lui in semifinale aveva battuto il britannico Jack Draper, al quale aveva dato anche una bella lezione, bella partita di Jannik Sinner. Alla fine gli avevano chiesto a Draper di indicare laddove possibile un difetto di Sinner, perché Draper aveva detto è praticamente perfetto. Allora quando gli hanno detto sì, ma un difetto ce l'ha, Draper ci ha pensato e poi ha risposto così:
I don't know the answer to that question, but I suppose Sinner was one weakness. He doesn't have many, mate. He doesn't one. Don't know. Maybe he's too nice.
Maybe sei a scuola nice. Quando ti fanno una domanda e te prendi tempo. Allora sì, dunque l'ultimo re degli Ittiti era gli Ittiti, non i Fenici, ma era così.
Pensaci anche tu all'ultimo re degli Ittiti. Quindi è troppo buono Jannik Sinner, questa è l'unica debolezza secondo Jack Draper. Dall'altra parte abbiamo detto del torneo maschile, inevitabilmente perché era più fresca la partita che si è conclusa un paio d'ore fa, e ovviamente perché il successo storico è quello di Jannik Sinner, il primo italiano a vincere gli US Open al maschile. Viceversa tra le donne era già successo nel 2015 con Flavia Pennetta, che in finale aveva battuto Roberta Vinci. In questa edizione molto fortunata per noi, un noi allargato, perché la coppia Errani-Vavassori si è giudicata il torneo di doppio misto, perché la coppia australiana composta da Max Purcell e Jordan Thompson ha vinto ieri il doppio maschile battendo in finale Kravis e Puz. C'è anche stato il torneo femminile vinto da Arina Sabalenka, anche lei come Jannik Sinner quest'anno aveva vinto l'Open d'Australia. Bielorussa che in finale ha battuto 7-5-7-5 un'altra statunitense, Jessica Pegula, che così come Taylor Fritz nell'ultimo set ha avuto la possibilità di andare a servire per portarselo a casa, invece poi si è sciolta sul più bello. Allora ascoltiamo come Arina Sabalenka, anche lei reduce da un'annata complicata nella quale ha perso per esempio il suo ex fidanzato in circostanze ancora tutte da chiarire, ha poi ringraziato il pubblico per il sostegno. Ascoltiamo.
Let's be honest, without them it wouldn't be me and I wouldn't exist, and as I always say, without me you guys wouldn't exist too, so you're welcome. No, I love you guys and your support is everything, you're my family, and I don't know, I cannot imagine my tennis life and my personal life without you guys. I really love you. I say it really, like, not often, but I say it sometimes and I say it loud, but guys, I love you so much. Thank you for being you.
L'omaggio di Arina Sabalenka ai membri del suo team. Lei scherza sempre dicendo: senza di me non sareste nessuno. Prima o poi ce l'avremo ospite ai nostri microfoni il suo preparatore atletico, quel simpatico britannico-australiano Jason Stacey, che si è fatto tatuare la tigre proprio sulla cima della capoccia, ed è stato poi baciato nel mondo della pelata da Arina Sabalenka. Esattamente in quel modo. È tutto per quanto riguarda il nostro approfondimento sul tennis, tutto per quanto riguarda la prima ora di trasmissione. Ce n'è una seconda che potete, volendo, ascoltare attraverso la nostra app SBS Audio, attraverso il sito sbs.com.au/italian, attraverso i nostri canali analogici e digitali. Prima però la linea torna a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie. Noi ci risentiamo subito dopo.
A dopo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.